Buonasera a tutti e rieccoci a una nuova puntata di Geek Cookies. Questa sera parleremo della sarà la nostra puntata numero 23. Ormai raggiungiamo di nuovo il traguardo del secondo anno quasi, quindi stiamo maturando. Questa sera con me c'è il caro Giuliano, buonasera.
Buonasera a tutti.
Perfetto, e come avrete sentito e letto prende sui social e sui vari media nazionali, il nostro buon Francesco non c'è in quanto si sta regalando una meritata vacanza nel mondo, mandandoci foto da farci rosicare le mani di spiagge fantastiche e cibi esotici. Quindi un grande
mi sembra giusto. Dopo che io le ho per tutta l'estate ho mandato le mie foto delle mie spiagge.
Bravo, infatti io solo ho rosicato tra di voi, un po' l'ho fatto anch'io. Comunque, infatti, una cosa da fare è un buon rientro a tutti dalle vacanze, perché non ci siamo visti né sentiti, perché le vacanze le abbiamo fatte in pura libertà quest'anno di nuovo. E un augurione a Francesco, e come qualcuno di voi saprà, si è sposato, quindi perciò sta facendo le sue mega vacanze settembrine in altri emisferi, diciamo. Ottimo, quindi stasera vogliamo parlarvi di qualcosa di, diciamo, non so se ne abbiamo mai accennato o comunque velocemente parlato in altre trasmissioni, però è una roba che, diciamo, uno è molto di moda ultimamente e seconda cosa, secondo me potrebbe aiutare alcuni di voi a sviluppare i propri progetti, ma anche dal punto di vista lavorativo. Questa sera vorremmo introdurvi e parlare un po' intorno di l'ambiente di cos'è Docker. Quindi per qualcuno che non l'ha mai sentito, fondamentalmente si parla di virtualizzazione, macchine virtuali, processi virtuali, eccetera. Quindi io stasera farò finta di fare l'esperto, perché io non è che sono uno, cioè io mi arrabbatto da queste robe di cui parlo, di Linux, cioè cerco di informarmi, però non è il mio campo di specializzazione, quindi sto cercando un po' di imparare anch'io, e mentre imparo cerco di spiegarvi queste cose. Quindi stasera la mia spalla sarà il buon Giuliano,
che invece farà parte di quello che non sa un tubo di Docker, e quindi, esatto, cioè più che farla parte farà il se stesso. Beh, perché di Docker non so un accidente.
Giuliano in Giuliano, la sua parte, esatto, stasera, bravo. Vabbè, diciamo che fondamentalmente io cercherò di spiegare a voi, a Giuliano, che farà l'uomo della strada medio, che mi dirà ma che cos'è sta roba. Quindi spero di riuscire a darvi un'idea, un'infarinatura di cos'è e a cosa serve. Ok, allora cominciamo come prima cosa. Tu vuoi fare qualche domanda particolare o vuoi che ti vado a nastro e poi quando hai domande o perplessità mi fermi? Quindi se hai qualche dubbio...
Diciamo che io partirei con un'introduzione su quello che è, del tipo, okay, siccome non so cos'è, vediamo cos'è.
Perfetto, allora cominciamo dalla base. Allora, se vuoi dopo vi parlerò anche un po' di storia, però fondamentalmente Docker attualmente è un... è due cose, fondamentalmente è un ecosistema e una serie di programmi che servono a rendere la virtualizzazione sulle macchine un po' più semplice. E la seconda cosa è una società. La società che produce Docker, che è un progetto open source, ha cambiato nome da qualche anno in Docker. Prima si chiamava .cloud, mi sembra, una roba del genere, e faceva questo prodotto come, diciamo, un prodotto secondario, lo usavano per gestire alcune robe loro, poi è diventato talmente famoso che l'hanno portato come prodotto primario. Infatti stanno costruendo intorno un business che al giorno d'oggi ha generato quella che si chiama la container war, che stanno cercando di definire loro e altre società cos'è un container, e ci arriveremo tra un attimo. Quindi, come ti dicevo, allora, noi stiamo parlando di macchine virtuali, ok? Quindi fondamentalmente Docker è un modo per virtualizzare alcune operazioni. La cosa fondamentale da capire è che Docker si appoggia anche attualmente a quella che viene definita virtualizzazione a livello di sistema operativo, cioè a differenza di quello che fanno robe come VirtualBox, che molti di voi probabilmente avranno usato o usano, dove tu praticamente tu l'hai usato qualche volta. Ne abbiamo parlato, mi sa, qualche volta.
Sì.
Ok. VirtualBox fondamentalmente prende un programma che, cioè è un programma che virtualizza un intero sistema operativo, ok? Quindi tutte le operazioni che servono a far girare il sistema operativo sono fornite da VirtualBox, che è un programma che gira in un sistema ospite. Diciamo, prendiamo che questo sistema è Windows o Linux o Mac, uno qualsiasi. Tu fai partire il tuo sistema operativo, poi fai partire VirtualBox e poi fa partire un altro sistema operativo. Quindi, come vedete, si cominciano a creare layer di roba, con anche una conseguente degradazione delle prestazioni, perché tu hai bisogno sempre più di memoria, più processi e via discorrendo. Diciamo, l'uovo di Colombo di Docker è stato quello di utilizzare una roba che è già presente nel kernel di Linux. Linux ti mette a disposizione alcune capacità, diciamo, alcune idee, programmi, eccetera, che sono presenti nel kernel di base, quindi tu non devi avere nessun programma, che serve fondamentalmente a isolare i processi in diciamo in comparti separati, e questo è fondamentalmente quello che viene definito il container, cioè diciamo un sandbox isolato in cui girano alcune cose che non interferiscono col tuo sistema, ok? E fino a qui mi sembra abbastanza chiaro. Poi come si fa nel dettaglio non so lì a spiegarvelo, perché succede, a parte non potrei, però effettivamente è un po' un casino. Tra le varie cose simpatiche che utilizzano è quello che viene chiamato file system, che in inglese è union capable file system, cioè un file system che incolla vari pezzi da vari directory, per esempio, e tu quello che vedi alla fine è una directory in cui c'hai vari pezzi che vengono da parti diverse, ma a te sembra che siano tutti insieme, quindi è come se tu avessi vari strati che puoi incollare insieme, e a te come utente finale ti viene una directory in cui sono varie cose, che però ognuna proviene da parti diverse, e Docker gioca su questa cosa per creare quello che a te sembra alla fine un sistema operativo in miniatura funzionante. Fondamentalmente sei presente le palle, quelle con la neve dentro che giri, una roba sì. del genere. Lì dentro Docker è questa roba che ti, utilizzando cose che sono all'interno del kernel di Linux, incapsula un sistema operativo all'interno del suo sistema che già gira, quindi non hai bisogno di un alto livello di astrazione fondamentalmente. Quindi fino a qui. Quindi questo secondo me è il primo vantaggio.
Sì, ma cioè aspetta, cioè questo praticamente è tutto quanto questo sistema che è alla base di Docker è già compreso su Linux, quindi diciamo che quelli di Docker non si sono inventati il tutto di sana pianta, ma era qualcosa che già Linux aveva e loro l'hanno sviluppato.
Giuliano, ci sei?
Mi senti?
Ah sì sì, ti ho perso per un attimo, scusami.
Sì,
prego,
ci
prego.
Sono. Quindi dicevo, questi di Docker non si sono inventati niente, ma è un qualcosa che hanno sviluppato partendo da una base che già Linux aveva.
Esatto, infatti in particolare questo concetto dei container di Linux, che sono proprio questi box isolati di contenitori, è una roba che esiste da almeno 8-10 anni nel mondo Linux, quindi loro diciamo hanno messo quello, come dire, la ciliegina sulla torta su una roba già esistente. Questo sistema di cui parlo di Linux container si chiama LXC, che è stato sviluppato, se non sbaglio, c'entra con Red Hat, non vorrei dirvi cavolate, comunque diciamo è un sistema che già esiste da 7-8 anni, esattamente nel 2008 è stato introdotto la prima volta, e diciamo esisteva e si potevano fare cose simili a quelle che fa Docker oggi, però con maniera un po' più complessa, e la grossa differenza era che erano molto dipendenti dalla macchina e dal sistema operativo in cui tu le lanciavi, quindi tu lo facevi in Debian o in 100S o altre robe, poi non ha detto che quello che tu avevi creato era portabile su altri sistemi Linux.
Ok, quindi non era proprio una vera e propria virtualizzazione, ma era più una sandbox più che una virtualizzazione.
Sì, esatto. Ma in realtà anche Docker fa questa cosa. Per loro hanno avuto questa idea di, specialmente su Mac e su Windows, dove non gira Linux, quindi non hai queste feature già presenti in Linux. Loro sono pensati questa cosa, visto che non abbiamo queste basi nel kernel, come facciamo a fornire un prodotto simile su Mac e su Windows? Facciamo girare un sistema Linux minimale, quindi tu c'hai, accendi il tuo computer Windows o Mac, fai partire, fino adesso viene usato VirtualBox, fai partire un sistema Windows minimale, prima non mi ricordo che utilizzavano, se non sbaglio Linux Alpine, comunque una distribuzione Linux molto piccola, l'importante era avere il kernel, senza quasi nient'altro, con pochissima roba, quindi tu lanci i comandi da tua macchina Mac, questa macchina Linux molto piccola li riceve e utilizza queste strutture che sono già presenti in Linux per poter creare questi container, quindi tu hai tutti scatolotti separati che girano in questa macchina virtuale sulla tua macchina, quindi è tipo Inception, no? Tu hai due livelli di virtualizzazione fondamentalmente.
No, ok, cioè sugli scatolotti ci sono, ma cioè nello scatolotto poi è un ambiente. Ogni scatolotto è un ambiente a sé, o quello che dicevamo prima, cioè ogni scatolotto poi fa parte di quello che sembra essere il sistema operativo?
No, diciamo che ogni scatolotto di suo è cioè, ai fatti fondamentali, quando lo lanci per te è un sistema operativo funzionante, finito e completo. Di base sono tutti sistemi separati. Però possono sfruttare parti di quello che già Linux mette a disposizione di base. Poi sono vari, ci sono vari concetti che dobbiamo prima introdurre, quindi prima di incasinare la situazione molto.
Ok.
Okay. Allora, dove eravamo? Quindi stavamo dicendo di scatolotti separati. Facciamo un esempio, no? Per farci capire. Allora, diciamo che io voglio lanciare un sistema operativo Debian, per dire, o un Ubuntu, che sono, vabbè, abbastanza semplici. Puro, senza niente, diciamo, bello pulito, in cui voglio fare dei miei esperimenti semplicemente girandoci dentro, facendo robe, lanciando robe con Bash, unire a Shell. Quello che tu devi fare è, in Docker hanno questi concetti. Allora, quando devi far girare qualcosa, tu devi scaricarti quella che viene così chiamata immagine. L'immagine puoi anche definirtela tu sul tuo computer locale. Una volta che questa immagine, che poi è un blocco di eseguibili e di robe che verranno eseguite all'interno del tuo container virtuale, puoi lanciarlo sempre tramite Docker, e questo, diciamo, questa immagine la lanci e genera quello che viene chiamato un container, ok? Quindi questo container è questa immagine, è questo scatolotto in cui all'interno c'è un mondo, un sistema operativo intero che fa tutte le cose che ti servono. Adesso, quelli che sono più esperti arricciano il naso, perché all'interno di questi scatolotti Docker manca un sacco di roba, perché loro hanno questa quest'idea che vogliono spingere molto di un container per ogni operazione. Quindi se tu fai un sistema complesso in cui c'hai robe, che ne so, un web server da una parte, uno script che aggiorna delle robe da un'altra parte, una cosa che tira giù dati dalla rete, l'idea teorica è che ogni una di queste operazioni deve essere separata in contenitori diversi che comunichino in modi definiti, in modo che se qualcosa, diciamo, si rompa, tu puoi sostituire semplicemente un pezzo tipo Lego, lo ricompili, lo rilanci e ciao. Okay.
Ah, ok, quindi diciamo che potrei anche correggere un pezzo e non dover correggere il resto.
Sì, e tra l'altro la cosa buona in questo caso sarebbe tu potessi tirar giù tipo gli script che aggiornano un server web senza tirare giù il server web, cioè spegnere quelle macchinine virtuali che si occupano dell'aggiornamento, poi il server web tipo continua a funzionare. Ok, perché sono separate in questo senso.
Ok.
Quindi questa già è una cosa buona. Un'altra cosa, che quello che stavo dicendo prima, della creazione di queste immagini, no? In queste immagini, tieni conto, sono tutte robe che risiedono sul tuo computer e tu puoi lanciarle creando vari contenitori. Allora, noi ci tiriamo giù tipo l'immagine di Debian, no?
Okay.
All'interno tu, quando la lanci, hai una Debian completa, quindi puoi aggiornare, puoi installare robe, eccetera.
Quindi, scusa, ma questo contenitore è assimilabile a una macchina virtuale?
Esatto, sì,
okay.
Sì, è l'equivalente della macchina virtuale.
Perfetto.
E il contenitore, però, diciamo che è l'istanziazione di un'immagine, ok? Uh-huh. Quindi tu prendi questa immagine e la lanci, e ne lanci una. La cosa figa è che tu puoi lanciare varie volte la stessa immagine, creando vari contenitori diversi, senza dover avere due volte la stessa immagine. Cioè, per farti un esempio, se tu usassi solo VirtualBox e vuoi avere due Debian lievemente diversi, qui installi due, tipo in uno installi Python versione 2, in uno Python 3, e non devono interagire in modo da non incasinarsi, no? Significa che tu devi avere due distribuzioni Debian intere da 3 giga, ognuna, esatto, delle quali si ciuccia 4 giga di RAM, eccetera, le lanci tutte e due e ti stai rubando un sacco di roba della macchina tua dove stai lavorando, no?
Ok.
Per Docker che fai? Ti tiri giù l'immagine di Debian, la stessa immagine, prendi e la lanci, e questa crea un container in cui tu installerai Python 2, per dire. La stessa immagine, e gli dai un nome, e questo deve essere univoco all'interno della tua macchina, e quella chiamerai Debian Python 2. Prendi la stessa immagine, la rilanci, e questo creerà una nuova istanza, gli darai un nuovo nome, tipo Debian Python 3, e dentro ci installi Python 3. E queste due immagini shareranno tutte le risorse che, come facevo l'esempio prima, la mini distribuzione Linux che fa girare Docker praticamente mette a disposizione tutte queste macchine. Qui tu diciamo, sei più parsimonio sulle risorse e hai bisogno anche di meno spazio fisico sulla tua macchina per poter far girare più cose anche in parallelo. Ok.
Aspetta. Questa è qui comincia ad essere interessante la cosa.
Esatto, è molto interessante, ma c'è di meglio anche. Comunque, dai. Dimmi, sei qualche...
No, perché stavo già pensando al fatto che io di solito, per avere quattro macchine virtuali, ho quattro immagini esatto, con quattro hard disk virtuali.
Da quanti giga ognuno?
Quindi farne funzionare due contemporaneamente vuol dire un mezzo inchiodamento del sistema, insomma, tutte cose varie.
E quindi questo è un primo punto positivo. Docker 1... uomo della strada verso,
esatto.
Ok, questa è la prima cosa positiva. Un'altra cosa che ti stavo raccontando l'altra volta, diciamo, questo è il repressing che chiede, che abbiamo già fatto una volta con Giuliano, in cui lui mi aveva detto: stavo sentendo di Docker, ma che cavolo è? E quindi, cosa che io devo dire, anche pensato anch'io all'inizio, cioè io mi ricordo che mi hanno parlato un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, e mi sono detto ma che è sta roba? E per, diciamo, entrare nell'ottica di prima cosa, io non sono un esperto di macchine virtuali, quindi già all'inizio quando cominciavo a usare VirtualBox mi incasinavo tra chi è l'host, chi è il guest, come comunicano. Docker aggiunge un layer di complicazione su ste robe, però semplifica molte altre cose, quindi spero di darvi un'idea abbastanza decente. Allora, come ti stavo dicendo, allora, prima cosa c'è questa bontà che viene dal fatto che tu puoi lanciare varie istanze, varie macchine virtuali a partire da una sola immagine che tu hai tirato giù, ok?
Ok.
Queste immagini possono variare in dimensioni, diciamo quelle basse sono diverse centinaia di mega, perché dentro ci mettono già un bel po' di roba installata, diciamo che sono quelle base base, sono 300-400 mega, tipo una Debian. Ubuntu, se non ricordo male, sono un po' più grandi, però perché ti mettono in esposizione più roba. Diciamo che tu ti vuoi costruire la tua immagine a partire dall'immagine Debian, no? Tipo quello che ti ho fatto l'esempio prima. Prima invece di prendere l'immagine, entrare nel lanciare il contenitore e poi installare la tua roba e stopparlo, tu cosa puoi fare? Puoi farti un filetto che si chiama Dockerfile, e questa è la tecnica di Docker per costruire immagini, in cui tu dici: prendi l'immagine Debian, la versione che vuoi tu. Si scrive un file di testo facilissimo, lo scrivi proprio from Debian, due punti, versione Debian che vuoi, tipo ultima, la penultima, quello che ti pare. Tipo, tira giù questo repository Git, copia questi file, tipo gli script che sono nella directory corrente, e segui questo comando, che può essere tipo installa Python 2, e poi finisci. Quindi quando tu hai scritto questo file, in quella directory dai il comando docker build, lui per default prende questo file e ti costruisce un'immagine della tua macchina, prendendo tutti i pezzi che tu hai definito e eseguendo tutte le operazioni che tu hai richiesto all'interno del Dockerfile. Quindi questo ti genera un'immagine fatta come vuoi tu, semplicemente da un file testo. Quindi questo dà una semplicità, diciamo, assurda per chi fa il sistema administrator, di definire come devono essere fatte le tue immagini semplicemente da un file testo, che è una cosa di una comodità estrema. Il che significa?
Praticamente, ma in questo file di testo ci posso scrivere i pacchetti che io voglio che vengano installati all'interno
anche
del...
Sì, sì. Oh. Ma diciamo che il Dockerfile è semplicemente un file con linguaggio dichiarativo. Cioè, robe tipo, per installare i pacchetti si... Tu fondamentalmente puoi lanciare dei programmi, puoi dirgli varie cose, tra cui da quale immagine devi partire, per dire una Debian, o puoi partire da un Ubuntu, quello che ti pare, e far girare alcuni programmi. Per arrivare al punto tuo, tipo far girare il programma in Debian potrebbe essere run apt-get questo, sì, quel pacchetto che io voglio, e lui fa girare quel comando che è installare quel pacchetto. E in più puoi anche già montare tipo volumi sulla tua macchina locale e cose del genere, mo che te li trovi già nella macchina virtuale alla fine. Ok, devo dire che un'altra cosa che mi sono trovato molto comodo ed è molto molto semplice da scrivere, perché davvero poi metteremo qualche link, ma sono, cioè davvero, se si leggono, chiunque li legge capisce istantaneamente, se ha un'idea vagamente di quella macchina Linux, di come funziona un po' più di base Linux, sono davvero molto semplice. Cioè sono una serie di istruzioni dichiarative che tu dici: da questa immagine copia quello, prendi quello, fai girare questo comando, eccetera. Quindi è una roba molto molto semplice.
Bene.
Quindi, e questo è il primo step che ti permette di costruire un'immagine che tu vuoi. L'altra cosa grossa che è importante da dire è che, come ti dicevo, l'immagine tipo Debian, per fare l'esempio di prima, non è che cade dal cielo, cioè tu devi prendere da qualche parte, no? Queste immagini vengono da quello che viene chiamato il registro delle immagini, cioè Docker, sul loro sito docker.com hanno un hub di registri, scusami, hanno un registro, un hub che è un registro di immagini. Quindi hanno una serie di immagini prefatte che la gente può mandare, in cui ci sono poi anche varie statistiche, tra cui quanta gente le ha tirate giù, le stelline tipo podcast, diciamo, anche su i progetti GitHub, eccetera. Quindi tu puoi vedere un'immagine di una roba che ti serve. Per farti un esempio, ultimamente stavo cercando di installare alcuni database, e di queste database che servivano a me ho trovato, non so, decine di immagini. Però per dirti, tipicamente c'è un'immagine ufficiale che viene fatta per dire MySQL. Aspetta, lo facciamo in real time, mentre parliamo.
Questa è una cosa interessante, per cui potrei addirittura trovarmi già una macchina, o come vogliamo dire, un'immagine pronta,
un'immagine pronta, sì,
di tutto
oh, di tutto, di comunque di parte di, delle cose che sì, mi sì. servirebbero su avere.
Sì, sì, per fare un progettino. Ci arriviamo dopo un progettino. La mia idea è di spiegarvi un progettino finale di una cosa semplice, come funziona. Però per dirti, diciamo che per il tuo progetto ti serve MySQL, no? Mm-hmm. Sono andato sul sito che è hub.docker.com, cerchi MySQL e mi sono uscite due pagine di risultati, di cui il primo è ufficiale, che viene fatto da MySQL di chi adesso? Di Oracle, no? Uh-huh. Viene fatto dagli sviluppatori proprio, perché sanno che Docker è una cosa molto utilizzata. Per dirti, l'immagine Docker ufficiale ha 31.000 stelle ed è stata scaricata più di 10 milioni di volte. Il che mi dice, ma forse non è fatta a malino questa immagine, quindi se voglio... E poi se è fatta dagli sviluppatori, so che quando loro la fanno un update del programma, anche l'immagine verrà updatata, senza che me ne debba occupare io. Quindi se io, quando costruisco il mio... la mia struttura di contenitori, ne voglio uno basato su MySQL, no? Quel file che ti dicevo prima, in cui ti dici pesca l'immagine MySQL, in cui puoi definire la versione, e tu gli dici dammi sempre l'ultima, quella sarà automaticamente l'ultima ogni volta che tu crei il tuo contenitore. E se tu non ce l'hai giù, lui la scarica giù tirandosi via l'ultima versione. Okay?
Qui mi vengono un altro paio di domande, ma me le tengo per dopo.
Allora, se riguardano questa parte qua, facciamole mo così, perché non le fa una discussione organica.
A proposito dell'aggiornamento di cui tu dicevi, del fatto che comunque l'immagine è costantemente aggiornata, ed essendo l'immagine la base di quello che poi io faccio, e abbiamo detto che con un'unica immagine poi io posso avere diversi ambienti, mi chiedevo se probabilmente queste due cose sono separate, cioè l'immagine probabilmente è separata da quello che poi io faccio nell'ambiente, nel mio ambiente, insomma, sì, quello basato sull'immagine. Mi chiedevo se sostituendo l'immagine con una aggiornata, praticamente assumo direttamente anche l'aggiornamento che viene fatto sull'immagine.
Una cosa che mi sono dimenticato di dire, l'immagine è, come dire, è mutabile, ok? Cioè tu l'immagine la tiri giù, se vuoi puoi costruirci robe sopra, però non può essere cambiata.
Ok.
Metti il tuo contenitore, sì. Ok, quindi diciamo, tu prendi l'immagine, fondamentalmente sarebbe un'immagine disco di un sistema virtuale, no? Mm-hmm. L'immagine disco, diciamo, la potresti cambiare, però diciamo che di base tu la fai, la lanci, ok?
Sì.
Poi se fai delle modifiche, tu probabilmente scriverai sull'hard disk virtuale che è attaccato a quella macchina, però l'immagine disco di suo, ok? E questa è la stessa idea. E come dicevi tu, sì, diciamo, se tu, il problema è questo, se tu rilanci i contenitori, non ho mai provato una cosa... cioè se tu lanci, diciamo, un'immagine basata su MySQL versione,
esatto,
che ne so, non l'ultima ma meno uno,
esatto,
e adesso siamo, te lo dico subito, allora attualmente l'ultima di 11 giorni fa è la 5.5, diciamo che tu, no aspetta, sono anche delle 5.6 più vecchie, strano, vabbè, diciamo che tu prendi una versione 4, no? E lanci alcune macchine e le crei basate su quella versione, ok? Poi tu vai a ricreare un container nuovo adesso e c'è una versione nuova, quindi lui prende e si tira giù quell'immagine. I contenitori creati con quell'immagine vecchia penso che rimangano con l'immagine vecchia, quelli che tu creerai nuovi dal punto cioè il punto è questo, tu quello che specifichi nel file è l'immagine è l'ultima, ok? Quindi ogni momento che tu crei un contenitore lui si basa sull'ultima immagine. Quindi i contenitori che tu hai creato basati su immagine ultima di un mese fa non sono le ultime immagini di adesso. Quindi, però, non avere paura, perché i contenitori si distruggono e si ricreano nel giro di secondi. Quindi, diciamo, fondamentalmente, quando noi tiriamo giù MySQL, per dire, come database, quello che noi stiamo tirando giù è un servizio, ok? Tu vuoi una roba che prende dei dati in ingresso, poi tu gli fai una richiesta e te li tira via. Quindi il suo motivo d'essere è quello di registrare, storare e poi cercare e tirar fuori un output da certi file, che in questo caso sono file della struttura interna di MySQL, però potrebbero essere anche, diciamo, SQLite, file testo, quello che vuoi, ok? Quindi se tu la struttura dei dati rimane la stessa, no? Tu puoi prendere la tua immagine e il tuo contenitore che hai fatto con MySQL vecchio, lo cancelli, ne ricrei uno nuovo, in modo che poi tutte le porte siano collegate negli stessi modi, eccetera. Quindi se io chiamo quella macchina virtuale sulla porta 80, 22, quello che vuoi, mi risponde sempre quella macchina, non dovrebbe succedere niente, ok? Quindi dal punto di vista tuo hai solo aggiornato l'eseguibile, fondamentalmente,
infatti questo
con tutto il sistema operativo intorno.
Perfetto.
Ok? Questo ci porta tra l'altro a un altro punticino piccolino, che è il problema è che questi container sono volatili, ok? Non come gli uccelli, ma nel senso che una volta che li spegni e li cancelli, hai perso tutto. Cioè, qualsiasi modifica che tu hai fatto nel container, se lo rilanci dalla partita della stessa immagine, non c'è più. Cioè, l'immagine è sempre pulita al punto di partenza che viene definito quando costruisci l'immagine, ok? Quindi, per farti l'esempio di cui stiamo parlando di MySQL, se tu lanci un contenitore che contiene MySQL, ci butti un po' i dati dentro, poi lo spegni e lo cancelli, perché questi, poi una volta che l'hai spenti, questi contenitori rimangono in maniera dormiente all'interno del tuo ecosistema Docker sulla tua macchina, quindi volendo li potresti riattivare. Finché sono lì, vengono stati all'interno di Docker, normalmente mi sa nella tua, da qualche parte nel tuo sistema o nella tua cartella home.docker oppure in posti tipo var, robe strane, con tutti i dati. Però se tu cancelli quel contenitore, quindi la tua macchina virtuale, tu perdi anche tutti i dati, perché di base lui salva tutto all'interno di quella sandbox, ok?
Sì, questo sì, beh, me lo aspettavo, insomma.
E aspetta, però c'è una via per aggirare questo, perché se tu pensa che tu stai creando un ecosistema in cui tu vuoi tirare dentro dei dati da dei sensori che hai a casa, ok? E però quei dati, volendo, dato che stai mettendo su un database, non è che vuoi ogni volta che spegni la macchina e riaccendi non ce li hai più. Mi sembrerebbe un po' inutile, no? Quindi, sì. Beh, oddio, a meno che non vuoi vedere il dato finale, cioè diciamo solo quello attuale, però se hai un database sotto immagino che uno voglia avere almeno uno storico di questi dati. Quindi un modo per fare questo è semplicemente quello che viene fatto anche in VirtualBox con... Aiutami, come si chiamava quella roba per poter montare cose dalla tua macchina su... Macchine virtuali su VirtualBox? Si chiamano VirtualBox add-ons, una roba del genere.
Ah, gli add-ons, sì.
Gli add-ons, allora, praticamente... c'è un meccanismo del genere in cui tu puoi dire... Guarda, diciamo, sono in questa directory del mio progettino, no? Voglio lanciare un... un container che ci abbia MySQL dentro, ok? Vabbè, tu puoi fare in vari modi, volendo uno potremmo anche stare qui a spiegare tutte le opzioni da command line, però penso che la gente mi ucciderebbe probabilmente dopo un po'. Però quello che puoi fare è dire, guarda, io lanciami questo contenitore, però metti la mia directory, per esempio, locale, tu puoi farti una directory che puoi chiamare configurazione una dati. La directory locale configurazione la devi montare nella macchina virtuale sotto, per dire, etch MySQL configuration, che dove normalmente MySQL nella macchina virtuale stora la sua configurazione. E i dati, onestamente, non mi ricordo dove li mette di base, però puoi dargli anche, puoi dire, vada nella directory data locale, monta nella macchina virtuale sotto la directory dove MySQL registra i dati. Questo significa che tu praticamente passi alcune directory locali nel container, nella tua macchina virtuale. Quindi quando MySQL scrive all'interno di quelle directory, tu lo vedi sul tuo computer e là rimangono, ok? Questa è la cosa molto interessante.
Quindi che significa? Possiamo scriverlo direttamente sul disco in modo da non perderlo.
Ma in realtà quelli, anche quando tu non lo lanci e lo fai girare nella macchina virtuale, scrive sul disco, poi è tutto incapsulato all'interno di tutto questo ecosistema Docker.
Sì,
tirarlo
sì,
fuori
certo.
Si può, ma è un bordello. Cioè si fa in realtà, sono anche meccanismi, diciamo, come dire, standard di Docker per potersi farti uno zippone di tutte le configurazioni, eccetera. Però questa è una tecnica che uso anche io, in modo che tu spegni la tua macchina e ti dimentichi e cancelli tutto, quei file rimangono sul tuo disco. E tu fai girare un'altra macchina collegando le stesse directory, tipo la directory di configurazione, la directory di data uguale, e all'interno di MySQL non è cambiato tanto in modo che le configurazioni siano diverse, tu la rilanci e rivedi esattamente la stessa roba, perché lui legge in quelle directory dove c'è scritto prima. Ok, quindi vedrai i stessi file, le stesse tabelle, tutto. E questo è, devo dire, una cosa molto molto comoda che io sto usando per alcuni progettini miei.
Bene, questo è una buona notizia, perché sembrava un po' apocalittica come...
lo è effettivamente.
Immagino se ti dimentichi di fare queste cose qua, cosa può succedere quando spegni e ti ritrovi zero.
Effettivamente, come dicevo prima, tu devi cancellare, se non spegni il tuo computer devi cancellare questo contenitore a mano, poi se lo spegni, ciao. Perché diciamo l'istanza del proprio Docker di sé viene spento quando spegni il computer, quindi tutte le robe che stanno lì dormienti le hai perse.
Certo, è una modalità strana per chi come me non ha mai
trafficato con Docker, ma solo con le macchine virtuali. Le macchine virtuali le spegni e poi cioè, le riaccendi nello stato in cui le hai trovate.
Sì, esatto. È qua un po' diverso. L'idea è proprio che siano, che dimentichino lo stato. Diciamo, guarda, come dicevo, se tu diciamo spegni il container, quindi la tua mini macchina virtuale, la riaccendi sempre nella stessa sessione, tu la ritrovi nello stesso stato. Tra l'altro una cosa carina che tu puoi fare è anche fare dei commit intermedi, cioè la tua macchina, il tuo contenitore viene trattato anche come fosse un repository, tieni presente un repository Git oppure le robe generiche di sistemi di versioning del codice. Mm-hmm. Puoi fare vari commit in cui, per dire, tu lanci la tua macchina virtuale che dicevamo all'inizio di Debian e c'hai il tuo contenitore, diciamo, generato dalla macchina, dall'immagine iniziale. Ci fai una modifica, tipo installi Python, poi lo spegni e fai un commit dicendo allora questo contenitore ha la tag tipo Python 2.
Okay.
Poi volendo puoi riattivare quel contenitore e ci fai un'altra modifica e fai un altro commit. E quindi tu hai vari ID in cui puoi far ripartire vari contenitori, sono tutti contenitori diversi fondamentalmente, quindi risalvi lo stato volendo. Mm-hmm. E tu puoi far ripartire dal punto in cui vuoi, come sarebbe come andare indietro all'interno dei sistemi di versionamento del codice. Dici, ah, andiamo all'installazione di questa roba, è andata male, proviamo a installare, a partire dalla base con Debian, con Python installato, proviamo a installare questo altro programmino, vedete se funziona, e puoi andare in un'altra direzione partendo da quella roba. Quindi sì, diciamo c'ha...
Sempre se non hai spento il computer.
Effettivamente sì, effettivamente questo, diciamo che non mi è capitato di spegnere il computer nella vita, quindi non ti so dire effettivamente le robe committate. Diciamo, una volta che tu fai il commit dell'immagine, cioè del tuo contenitore, potresti, se hai un account sul registro tipo di Docker, quello on cloud, potresti mandare la tua immagine, cioè tu potresti, dal tuo contenitore stoppato puoi creare un'immagine, no?
Ok.
Perché fondamentalmente tu quando crea un contenitore e ci fa delle operazioni, è come se avessi definito dei comandi che potresti mettere in un file che definisce una nuova immagine. Quindi tu è come se creassi una nuova immagine fondamentalmente. Uh-huh. E puoi registrartela quell'immagine. Volendo potresti mandare le tue modifiche online e poi tirarti giù un'immagine con quello che tu già hai fatto.
Ok.
Ok. Allora, diciamo che di concetti di base più o meno dovrei poter detto tutto. Che mi manca? Ok, se tu non hai domande particolari io vado semplicemente avanti.
No, io ti seguo e poi ti interrompo quando ho dei dubbi.
Ok, perfetto. Quindi, allora, della parte diciamo base ve ne ho raccontato un pochino. Cosa manca a questo punto? Diciamo, allora, una cosa di cui non vi ho detto è come si interagisce con questo Docker, ok? Cioè, fondamentalmente, quando voi installate Docker su una qualsiasi macchina, normalmente la prima cosa è una roba da command line, quindi se siete, come dire, spaventati dalla command line eccetera, ci sono dei modi per aggirarla. Per Mac c'è un installer grafico, però avendo un po' di manualità con la command line si riescono a fare molte più cose. In genere si ha un comandino che si chiama proprio Docker. Questo comandino, diciamo, è dalla parte client, quindi questo comando accetta alcuni parametri, tipo, come dicevo prima, costruisce una nuova immagine, scarica giù una nuova immagine, può cercare immagini sul repository Docker. Ah, una cosa che non vi ho detto è che il repository, però, dove tu cerchi tutte le immagini non è per forza quello Docker, che questo è anche un altro grande plus per la società. Per esempio, tu puoi definirti anche un repository tuo locale, cioè tu puoi dire guarda, le immagini non le cercare sul cloud di Docker, ma cercare su questa macchina, una qualsiasi, però può essere anche una macchina nella tua rete locale, che per la società in cui sono questi problemi di sicurezza eccetera è molto comodo, perché sai, su questa macchina le immagini le abbiamo messe solo noi, le abbiamo costruite da zero, quindi sappiamo cosa c'è dentro. Ok,
certo.
Ok, quindi questo client, che è un comandino che si chiama Docker, permette di interagire con l'host, che è diciamo il demone Docker che gira all'interno di questa piccola macchina virtuale su Linux. Questa macchina virtuale poi è quella che poi fa proprio le cose, quindi tirare giù le immagini, salvarle da sé in locale, far girare i container e quindi separare tutti i vari sandbox con all'interno le varie macchine virtuali che girano e via discorrendo.
Sì.
Quindi, allora, fino adesso però ci siamo sempre occupati di... abbiamo parlato sempre di un container alla volta, no? Però tipicamente quando tu vuoi creare un, diciamo che tu vuoi creare un piccolo servizio che faccia qualcosa, difficilmente tu hai un solo servizio, ok? Cioè, certo. per farti un esempio, diciamo che vogliamo fare un esempio che io ho fatto questi giorni mentre stavo studiando per spiegarvi un po' sta roba. Allora, diciamo che io voglio generare un sito web a partire da alcuni file, ok? Poi questi sito web che ho generato, quindi un HTML statico, voglio servirlo tramite un server web, ok? Mm-hmm. Quindi questo significa che io ho almeno due step, quindi ho un generatore di siti web, che tra parentesi è lo stesso che utilizza GitHub, che facciamo il sito di questa trasmissione, che fondamentalmente è un programma in Ruby, quindi ha bisogno di... Il tuo primo servizio è un servizio che devi far girare un programma Ruby che prende alcuni file d'ingresso e genera un sito HTML. Ok, quindi questo, come dicevo prima, è un processo semplicemente. Quindi input file, output HTML. Quindi fino a qua è semplice. Il secondo servizio è un servizio che prende dei file HTML e su richiesta di un utente glieli serve, quindi è un web server. Ok?
Ok.
Quindi questo fondamentalmente sono due servizi diversi. Quello che tu puoi fare è, le varie opzioni sarebbero, quella tradizionale, quella di prendere una macchinona virtuale che è praticamente un sistema operativo tutto intero, installi tutta questa roba insieme e le fai girare tutte insieme, ok? Diciamo, questo ha i suoi vantaggi perché è tutto un blocco, quindi non hai bisogno di... è anche semplice per i vari processi di comunicare tra loro, eccetera. Però, come dicevamo prima, lo svantaggio è che tu per qualche motivo devi tirare giù la macchina, è tutto fermo, e anche le richieste degli utenti non porteranno più risultati di nessun tipo. Cioè, scadranno perché la tua macchina è spenta e quindi nessun web server risponde.
Okay.
Nel caso, come per esempio come l'ho implementato io, ho semplicemente preso un'altra cosa molto simpatica di Docker, che è quello che si chiama Docker Compose, che è un altro comandino che ti viene messo a disposizione quando installi Docker sulla tua macchina, ok? Questo Docker Compose, semplicemente, come Docker normale costruisce immagini a partire da un file testo, costruisce quello che viene chiamato orchestrazione, quindi orchestra, quindi costruisce vari servizi con varie specifiche che tu gli dai, in un modo sempre molto semplice, con un'immagine, con un file testo in cui tu definisci una serie di servizi. Pensa che è un file di testo indentato, no? Tu cominci definendo alcune variabili, quindi la versione del file che stai scrivendo, eccetera, e poi cominci il servizio primo. Il primo servizio è la macchina che deve fare Ruby,
okay.
E che deve far girare Ruby. E questa macchina deve avere questo programma, tira giù questa immagine, poi deve collegare queste porte tra l'host e il guest. Tipo in questo caso non serve niente perché non stiamo parlando del server web. E quindi semplicemente la cosa fondamentale per questa macchina è di prendere una directory sulla tua macchina fisica e montarla all'interno del container, in modo che lui può vedere i file di input. Quindi il tuo punto di scambio di input-output è una directory sulla tua macchina fisica, ok? Quindi questa ovviamente è una definizione molto semplice tramite testo. E questo è il primo servizio. Quindi è un contenitore che fa girare Ruby con un programmino dentro, con un'immagine che tiri giù dal registro di Docker. Il secondo servizio è il server web, ok? E in questo caso tu puoi definire in maniera molto semplice, fai una lista di robe che devi fare, e in questo caso per esempio devi legare la porta che il server web, su cui il server web ascolta e poi manda via i risultati, con una porta della tua macchina fisica. In questo caso tu vuoi che la gente, quando fa una richiesta HTTP, parliamo di HTTP normale, quindi sulla porta 80, queste richieste vengono rigirate internamente sulla porta dove ascolta il server web interno. Io ho usato un server web abbastanza piccolo, perché è famoso perché è molto piccolo, che si chiama Nginx. Esatto, è un server molto basico, però è molto semplice e molto veloce da accendere. E se tu vai a vedere su Docker, c'è un'immagine già pronta in cui devi fare nient'altro che accenderlo, e il server web, cioè lanciare il server web già acceso, e leggere una certa directory che è, se non sbaglio, var www.html. E quindi l'idea è, io prendo la directory dove il mio primo servizio scrive i file e gliela faccio montare in questa directory internamente nel servizio del server web, in modo che lui vede questi file HTML che io creo con l'altro servizio. Ok? Quindi è una catena di cose. Quindi alla fine dei conti, no? Se io poi apro un server web, apro un browser nella mia macchina, no? E richiedo una pagina a all'indirizzo locale che è legato col server web all'interno della macchina virtuale, la risposta mi verrà dalla macchina virtuale, che quindi prende questi file che io ho generato con l'altro servizio. Ok, se sto confondendo le cose, fermami, perché
sto cercando di arrivare al succo.
Ok, vabbè, in realtà il succo già è questo. Fondamentalmente io che cosa ho fatto? Ho preso un file testo, ho scritto all'interno, allora, creami un contenitore in cui all'interno ci sta Ruby e Jekyll in particolare, che è un generatore di siti web. Collegami in una directory locale in cui posso prendere i testi e il server, il generatore di siti li legge e genera e li scrive sempre all'interno di un'altra directory, e poi genera un altro servizio che è il server web, che pesca questo output del generatore di siti e li serve all'esterno.
Okay. Questo ho fatto tutto con quell'immagine in cui c'è installato il server web e il Ruby e il generatore di siti.
Ma sono due immagini diverse. Quello, quando io parlavo di servizi prima, in genere ogni servizio è legato a una sola immagine che ti genera. Ogni servizio poi girerà in un contenitore diverso, ok? Quindi sono separati in quel senso. Qui tu hai un servizio che è in un contenitore separato dal resto e comunica col mondo esterno solo tramite le directory in cui tu scrivi file e dove lui riscrive i file in uscita, e poi un altro contenitore che legge questa directory in cui tu metti i file e li serve all'esterno sulla porta 80.
Okay? Quindi è come se io avessi tre server differenti che però hanno in comune un NAS directory, o quello che vogliamo, insomma, come vogliamo definire.
Sì, sì, sì. In realtà sarebbero modi anche più complicati, perché poi Docker ti mette a disposizione anche dei modi di comunicazione tra i vari contenitori senza passare per la macchina tua. Io trovo comodo poi di scrivermi in locale, perché poi anche i file che io ci scrivo ce li scrivo a mano volendo, ok? All'interno del generatore di siti. Quindi, che dicevo, il vantaggio rispetto a quello che dicevamo prima dell'approccio monolitico con una sola macchina virtuale unica che fa tutto, è che se il mio generatore di siti, tipo, per qualche motivo scazza, si rompe, lo aggiornano, quello che vuoi, io lo posso tirar giù, solo lui, quindi ho tirato giù il contenitore, quindi mini macchina virtuale che genera i siti, quindi il primo contenitore, ma il secondo contenitore, che è quello che serve il sito web, rimane attivo. Ok,
okay. Cioè questo quindi, ti anche mette al riparo da installo, riavvio e nel mentre tutto il mio Ambaradan è offline, mentre invece in questo caso l'unica cosa offline risulta il servizio che tu stai aggiornando.
Esatto, e se io separo i servizi, proprio quella è la forza dell'idea di separare i servizi, ok?
Sì, sì.
Se separo i servizi posso in quel caso aggiornare il generatore di siti senza intaccare nient'altro del mio servizio globale, ok? Perché fondamentalmente il mio servizio alla fine è quello di servire delle immagini e dei file dei clienti che me lo chiedono. Quindi in questo caso è molto comodo.
Ok.
Tra l'altro, quello che dicevo prima, tutte quelle robe che fa quel comandino che io vi dicevo all'inizio, che si chiama Docker esattamente, che ti permette anche poi di vedere quali contenitori stanno girando, quanta memoria occupano, su quali porte sono legati, quali file locali leggono, eccetera. Questa cosa, anche questo comando che si chiama Docker Compose, che è fondamentalmente quello che compone i servizi partendo dalla tua piccola definizione che vi ho spiegato prima, permette anche lui a livello di servizi di vedere cosa sta succedendo. Quindi se tu vai nella directory in cui hai definito questo tuo servizio e l'hai tirato su, no? Questo servizio fantomatico che stiamo parlando adesso, se vai lì dentro e gli dici Docker Compose PS, cioè stampa in tutti i servizi, ti fa vedere una lista, allora tu all'interno di questa definizione hai lanciato una macchina con su Jekyll, che quindi sarebbe Ruby, che sta girando su queste porte, una macchina con un server web Nginx che sta girando qui e qua, stanno facendo queste cose attualmente, eccetera. E tu puoi anche vederti i log di tutte queste macchine. Questi programmi in genere quando girano, anche i server web generano una marea di log che in genere tu non vedi, però se vuoi ti metti e ti puoi girare dentro. Per dire, l'altro giorno stavo installando un server web, una cosa un po' più complessa, che è un monitor di container, no? E tra le varie cose, per vedere questo andamento dei container, c'è un database da una parte. Ah, e ne avevo preso uno, avevo preso un'immagine di Compose un po' vecchiotta, quindi c'aveva all'interno tutta una serie di componenti più un po' vecchie. E però con legando varie directory locali, io ho fatto in modo di tenermi all'interno della mia macchina fisica tutti i log e tutte le configurazioni, no? E quando sono visto che non funzionava per vari motivi, cioè funzionava, però c'aveva un sacco di robe che non erano quelle che volevo, che avevo visto in giro, e poi ho scoperto che era perché tutti i servizi erano abbastanza vecchi. Sono andato a aggiornare tutti i servizi nel mio file di definizione, ho stoppato quella roba che stava girando, l'ho rilanciata e lui ha visto che non aveva le versioni che io avevo chiesto, cioè le ultime, e le ha scaricate automaticamente e le ha rilanciate, ok? Però non funzionava. Quindi ci ho bestemmiato un po'. E il colpevole ero io da una parte, perché dato che avevo salvato il locale tutto, quindi tipo in particolare tra i vari servizi che avevo c'era un database, lui andava a leggere questi database che avevo creato nella sessione precedente, e per qualche motivo, dato che era molto vecchio, non era più compatibile, il database rifiutava di partire. Quindi, tutti i servizi che dipendevano da questo database per pigliare i dati, per farti vedere come stava funzionando tutto l'ambaradan, non funzionavano. Quindi sono dovuto andare a scavare al log, e alla fine ho trovato una linea che diceva: guarda, qui c'è questa locazione, un database vecchio, incompatibile, quindi io non parto. Ho detto, vabbè, cancellato tutto e via. Riacceso e ripartito tranquillo.
Se non altro, almeno ha detto quello che non gli piaceva, perché le bestemmie vengono quando non sai cosa non funziona.
Ma correggimi se sbaglio, però spesso le bestemmie ti vengono da quei sistemi mega monolitici, di una particolare marca di sistemi operativi che non voglio sempre dire che sono loro, però scusami, quanto ti è comune la cosa? Si è verificato un errore sconosciuto, punto.
Sì, quello è normale.
Esatto, ma scusa, lo fai tu il programma, come fai a essere sconosciuto? Lo saprai cosa è successo? Vabbè. Ok, quindi diciamo come infarinatura base direi che è abbastanza... Cioè non so se sono stato troppo tecnico, troppo come dire, alto livello, spiegavo troppo alla...
No, diciamo che sei rimasto sulla metà. Okay.
Se hai capito, io sono contento.
No, allora, capito abbastanza i vari concetti e devo dire la verità, l'unica cosa che mi dà un po', mi lascia un po' perplesso è questa cosa del fatto che se non salvi le cose in una certa maniera, poi quando spegni il computer vanno via, e questo mi lascia un attimo perplesso, non so, c'è qualcosa che non sembra possibile che dopo che questi qui si sono inventati tutto questo ambaradan non abbiano pensato al fatto che può succedere che il computer debba essere spento, o comunque forse pensano che con quello che hanno fatto tu hai le immagini, hai il file di configurazione, il container viene ricreato al volo mentre tu riaccendi la macchina.
Sì, volendo sì, lo puoi fare. Vabbè, scusa, se tu hai il file di configurazione e i dati sulla tua macchina locale, mo a te che il contenitore, che è semplicemente il servizio, cioè diciamo, pensa al contenitore almeno come lo pensano questi docker, come al programma, no? Cioè diciamo, se tu stai scrivendo un testo, il contenitore, cioè il l'editor di testi potrebbe anche girare una macchina virtuale per quanto a te ti concerne. L'importante è che tu quello che immetti poi venga scritto sul tuo disco locale. Però il processo che lo fa a te non è che te ne frega molto se quello sta sulla tua macchina locale, sta su una macchina virtuale, sta da un'altra parte, capisci?
Sì, ma infatti è quello che pensavo. Cioè l'unica soluzione è che ci sia un ripristino della situazione al momento in cui tu hai spento il computer, che venga rimesso in piedi tramite quei file di configurazione che tu hai salvato staticamente sul tuo hard disk, ecco.
Certo, ma questo poi se stiamo parlando di una roba tipo database, però se stiamo parlando, come diciamo, l'esempio della macchina Debian con Python, a te non è che te ne frega molto dello stato della macchina, perché quella semplicemente deve far girare programmi Python, punto. Okay?
Sì, sono d'accordo.
E questa roba della persistenza dei dati è una roba di cui si parla anche spesso. C'è un altro concetto in Docker che ha introdotto, diciamo, relativamente da poco. Si faceva in maniere un po', come dire, con sotterfugi prima, che è quello dei... si chiamano container data only, o volumi data only. Fondamentalmente tu puoi definire dei contenitori che non fanno nient'altro che tenersi i dati dentro, ok? Quindi quando tu definisci quel servizio di cui facevo l'esempio prima, no? Invece di dire al servizio che genera il sito web, lega la directory locale, che poi deve essere una directory assoluta, quindi questo rende non più portabile il file che io sto scrivendo, no? Se io do a te, poi devi aggiustare con le tue directory locali tue. Invece di fare questo, gli dici, sai che c'è? Allora, poi in prima cosa definisco un servizio, scusami, un contenitore, che è un contenitore data only. Il suo unico scopo nella vita è montare dei, tenere dei dati dentro, ok? Quindi definisco il, chiamiamolo data container, come vuoi. Lo, ci devi dare un nome, tra l'altro, a tutti questi servizi. Quindi il primo lo chiami data box, come vuoi. Poi il secondo è generatore di siti, e il terzo è server web. A questi ultimi due, invece di dirgli pescami i file locali, gli dici semplicemente, guarda, i dati, cioè il tuo volume, montalo dal primo servizio, e qui il lavoro è semplicemente tenere i dati dentro. Questi data volume, anche se tu cancelli i contenitori, rimangono statici.
Ah, ok, ecco.
Questi non sono mai cancellati, devi far, cioè, mai, devi farlo volendo extra, però questi qua hanno la bontà di poter di sopravvivere anche ai riavvii, ai spegnimenti di Docker, eccetera.
Bene,
ok, bene. Io non, a me non piace tanto questa cosa, perché questi dati poi vengono salvati all'interno di dove sei installato Docker. Quindi se la tua macchina c'ha, come spesso io ho qua sui miei NAS eccetera, un disco di base per l'OS piccolo, e poi c'ha delle belve di tera e tera attaccate via da qualche altra parte, tutta la roba finisce sul disco di sistema.
Ah, ok.
Capisci? Io infatti perciò faccio il binding delle directory da qualche altra parte, perché poi li metto sui dischi grandi e tutta la roba risiede là.
Certo,
infatti l'altra opzione è quella, invece di creare questi data only container, è di crearti un'immagine apparente vuota, come fosse un sistema operativo con dentro niente, che però monta solo delle directory che stanno da qualche parte, ok? E quelle directory te le metti sulla tua macchina. Però poi i servizi successivi dici, guarda, i dati io non ti dico dove stanno, tu pesca i dati che stanno nel primo contenitore che ho definito. Quindi il primo contenitore non fa nient'altro che occuparsi di montare alcune directory locali in cui tu ci scrivi i dati. Quindi io la trovo una soluzione abbastanza comoda, perché poi se vuoi interagire con i dati locali per farne un backup eccetera, puoi avere anche un terzo servizio che si occupa di prendere quelle directory, zipparle e buttarle da qualche parte in cloud, dove vuoi tu. Quindi certo, puoi aggiungere un altro livello di backup di tutti i tuoi di tutti i dati e configurazioni dei tuoi contenitori, per esempio.
Ma devo dire che detto questo ho anche capito un altro, o meglio, ho capito il perché sentivo dire che Docker è molto interessante per chi sviluppa, soprattutto per chi sviluppa a livello enterprise, per il fatto che poi alla fine tu sviluppi su un ambiente che in pratica va ad essere identico a quello che poi tu fai montare al cliente finale. Perché il discorso qual è? Che se tu al cliente adesso estremizzando la cosa un po' sul terra a terra, mandi i tuoi file di configurazione, gli dici montati Docker e passati questi file di configurazione, praticamente Docker rimette in piedi tutto l'ambiente identico a quello che tu hai sul tuo PC dove hai sviluppato quello che ti ha chiesto.
Ma tra l'altro quella cosa che dicevamo prima del commit dell'immagine, cioè tu pensa, tu sviluppatore, no, sei a casa, ti crei la tua immagine, cioè prendi la tua immagine, ti crea un contenitore, ci fai tutto il casino che vuoi dentro senza neanche montare le lobby locali, poi questo contenitore lo stoppi, ne fai un bel commit e lo mandi a un repository dove tu e il tuo cliente avete accesso, ok? A quel punto tu hai creato un'immagine con all'interno già tutte le modifiche che hai fatto. Quindi al tuo cliente dici, guarda, tirati giù l'immagine che ho appena tirato, che io ho mandato sul cloud, sul mio server, eccetera. Lui se la tira giù e si trova all'interno già tutte le tue modifiche, anche con i file. Quindi a quel punto non ti serve a te come sviluppatore tenere dei file locali, perché poi sarebbe anche più scomodo spiegargli come li devi linkare, eccetera. Per punto, per te è comodo fare un unico blob unico all'interno di tu fai una nuova immagine basata su un'immagine vecchia con tutte le tue modifiche dentro, in modo che il cliente si ritrova già tutto lì così.
Ok.
E questo effettivamente, come dici tu, è uno dei grossi vantaggi di Docker in quello che si chiama, insomma, tra produzione e sviluppo, fondamentalmente.
Cioè, quindi,
perché,
esatto. Aspetta, ho capito. Dunque, tu sviluppatore, prendi un'immagine base,
ci fai dentro tutte le tue modifiche, ad un certo punto ci fai dentro tutte le tue modifiche e il tuo sviluppo anche, quindi volendo anche volendo... l'applicativo.
Esatto, tu lasci, però aspetta, in questo caso stiamo lasciando tutto all'interno del contenitore virtuale, ok? Sì. Senza mettere niente fuori.
Esatto. Poi ad un certo punto decidi che tutto questo ambaradan ti va bene, cioè nel senso è quello che volevi dare al cliente, sospendi, fai un commit e generi un'immagine che il cliente poi si tira giù.
Tutta questa roba dentro.
Cavoli.
Capisci? Esatto, e quindi tu al cliente devi semplicemente dire installati Docker, tanto con la GUI visuale per Mac fighissima, tira giù questa immagine dal mio server, dai semplicemente l'indirizzo del tuo server e lanciala. E all'interno lui c'ha tutto quello che gli serve, il tuo ambiente è uguale, e quindi sei sicuro che la tua applicazione gira perché l'ambiente l'hai definito tu. Quindi non hai, hai levato una serie di problemi che gli sviluppatori hanno, gli incubi dalla notte dei tempi.
Certo. Beh, allora, Mario, hai ottenuto un primo risultato che ho capito perché Docker è così in voga tra gli sviluppatori.
Tieni conto che c'è un problema, cioè una cosa che poi si legge spesso, che ho letto spesso, è che questa cosa per i sviluppatori va bene, però ci sono dei problemi a usare questa roba in produzione, cioè chi ha dei server di produzione e far girare questi servizi però su Docker è, diciamo, è più complicato da gestire che macchine come dicevi, macchine virtuali uniche per esempio, perché poi questi devi comunicare con i container eccetera, tirarli giù, tirarli su, quando ne cominci a avere tanti è un casino. Non pro e contro, però poi casomai ti introduco anche un paio di concetti che saranno proprio a questa roba di poter tirar su scalare queste cose a livelli molto alti. Comunque un'altra cosa che poi ti volevo dire per convincerti ancora di più, questi file che ti dicevo per costruirti le immagini, no? Quindi tu puoi costruirti la tua immagine per il tuo cliente, la puoi anche costruire senza fare il cioè no, una volta che hai fatto il container, no? Che diciamo e ci hai lavorato dentro, tu alla fine sai la serie di istruzioni che hai usato per creare il container come serve a te, ok? Sì. Quindi tu invece di stoppare e fare il commettone, puoi semplicemente creare un file test in cui dici, allora, caro Docker, tira giù Debian, poi installa Python, installa Ruby, installa questo e questo, poi copia un paio di script che io ho qua locali o dei programmi, metti all'interno di questo immagine che stai costruendo e chiamala in un certo modo. Quindi tu puoi come dire, in maniera dichiarativa in un file testo costruirti la tua immagine così come la vuoi, ok? Diciamo, se fai così poi la persona di là deve farsi anche lui un build dell'immagine, però la cosa comoda è che tu ogni volta questo file di testo ci sono anche le operazioni che fai, quindi volendo lo definisci la prima volta e questa roba, che cosa che viene utilizzata molto spesso, la metti sotto un controllo di versione tipo Git, Mercurio, quello che vuoi. Qui tu puoi vedere anche le varie versioni del tuo contenitore, come le hai costruite, quindi per dire ok, allora da questo punto in poi si è crashato tutto, quindi ovviamente hai installato qualcosa che non va. Puoi tornare indietro e ripartire da lì e ricostruire il file testo che costruisce in maniera dichiarativa la tua immagine. Quindi il comodo proprio è quello che tu hai sempre sotto controllo quello che è successo, tutta la storia. Se io ti mando quel progettino che ti stavo dicendo di generare le pagine e il sito web e servire il sito web, tu vedi io come ho sviluppato la dichiarazione dei miei servizi. Quindi all'inizio c'era solo la creazione del sito web, poi ci ho aggiunto il server web, ho cambiato le porte e varie cose, quindi puoi anche vedere l'evoluzione di come io ho cambiato la definizione di tutto quel piccolo servizio che volevo fare. Quindi questo secondo me è un altro punto a favore, in cui puoi sempre andare a vedere che è successo.
Ma sì, non... allora mi sembra che sia tutto molto interessante. Anche a livello pratico adesso capisco più quale possa essere l'approccio e il risultato che si può ottenere. Tra l'altro io ho avuto un incontro, diciamo un incontro con Docker qualche tempo fa, come ben sai, e le bestemmie sono state tantissime. Esatto. Sono fioccate.
Era quello col compilatore di firmware per Lisp, no?
Esatto. Però che però poi alla fine funzionava perfettamente. E adesso capisco perché si abbiano usato quel tipo di approccio, perché tutta la parte che riguarda la la toolchain che serve poi per compilare il firmware non è di facilissima installazione, anzi, per niente. Per cui capisco che una volta configurato l'ambiente e poterlo avere pronto da mandare a chi che sia è una libidine pazzesca.
Infatti, pensa se tu questa cosa l'avessi fatto con una macchina virtuale alla VirtualBox, io ti devo mandare tutto una Debian con poi la toolchain dentro, che significa ti mandavo 12 giga di roba.
Sì, sì, esatto.
Perché se cambio un file dell'eseguibile della toolchain, ti rimando tutti i 12 giga di roba, cosa sì, che sì, mi è successa. Abbiamo fatto per un meeting, dovevo mandare a delle persone delle macchine virtuali per evitare di far installare tutte robe particolari, e nella fase preparatoria del meeting si mandavano avanti e indietro robe di 10-15 giga ogni modifica, cioè non è proprio un delirio, è impossibile. Però era tipo un anno fa e quindi non ho potuto premere che le persone adottassero Docker, che non avevo idea di cosa fosse.
Bene.
Senti, allora, visto che ti ho convinto, allora stappa una birra dopo. Volevo, dato che già un'oretta abbondante che stiamo registrando, volevo dire due cose finali prima che arrivano gli schiaffoni della moglie, che come al solito sono chiuso in camera da letto a chiave in una maniera assurda. Ci sono un paio di cose che volevo accennare prima di lasciarvi. Allora, abbiamo parlato di fare le cose in locale, come ti ho raccontato, tu tutto questo che abbiamo detto fino adesso funziona sulla macchina tua, ok? Avevo detto come installarlo. Ah, c'è una piccola cosa. Tu, Gioia, non mi ricordo mai se tu usi Mac o Windows di base.
Windows.
Windows. Ok, no, no. Per oggi non ti sfotto, ok? No, era per dire che dall'ultimo, diciamo ultimamente, in quest'anno, sono state rilasciate delle versioni che girano nativamente sia su Windows sia su Mac, basati su dei sistemi di virtualizzazione pro, diciamo per Windows è un sistema di virtualizzazione fatto dalla Microsoft, si chiama Hyper-V, e per Mac si chiama X-Hive. Quindi sono l'equivalente della base di quello che fa VirtualBox, quindi sono dei gestori di macchine virtuali molto più ottimizzati per quelle macchine, in cui, che significa che tu ti tiri giù Docker e non hai bisogno di lanciare VirtualBox, lo potresti levare se vuoi usare solo Docker. Okay. Sono molto più efficienti come risorse, sono anche molto più immediati da utilizzare, perché se utilizzi tramite VirtualBox devi lanciare la macchina su VirtualBox, poi comunicare. Sono poi alcune versioni in cui i certificati si scassavano e quindi non accettava più i tuoi comandi, un casino, guarda. Cioè è stato, certe volte è diventato incasinato, quindi mo, se usate questi ultimi ultime release sono molto più comode da utilizzare. Io sto usando quella per Mac e devo dire che veramente mi sto trovando bene. Si sta mangiando un casino di RAM, però tanto è il computer del lavoro, quindi
non, è, non è niente, dai.
Non è RAM mia, quindi che mi interessa. Quindi faccio il bello con la RAM degli altri. Un cosina che ti avevo accennato anche prima, che mi ha fatto proprio godere. Allora, ci sono dei pazzi che hanno, sono messi a utilizzare Docker essenzialmente anche su Raspberry, ovviamente, e ho visto video in cui hanno fatto girare centinaia di macchine virtuali insieme su un Raspberry, mi sa un 2. Quindi diciamo il guadagno che ne ha in prestazioni è molto 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 importante. La cosa figa che ho letto è questo tizio che lavora, che scrive su questo sito, che si chiamano Pirati di Docker, ha provato questa beta per Mac, e la cosa figa che ha trovato è che c'è all'interno della macchina, come sempre c'è una piccola macchina virtuale che fa girare poi il Docker con tutte queste utility che sono di base Linux, che riesce a far girare nativamente, a emulare l'hardware Raspberry. Quindi tu puoi far girare nativamente programmi eseguibili che girerebbero su Raspberry. Quindi la cosa stupida è qualche programmino, qualche script compilato su Raspberry, però la cosa figa è che tu volendo puoi compilarti qualcosa che su Raspberry ci metterebbe. Vedi, tipicamente io quando parlammo con Francesco della roba di, anche con Telegram l'ultima volta, quella roba che lui fa per il monitoring, no?
Sì, sì.
Con Raspberry.
Sì, sì.
Se tu vuoi compilarti librerie FFmpeg che servono poi per encodare video eccetera, su Raspberry 1 ci vogliono tipicamente tipo 14-20 ore.
Bene.
Ok. Se lo fai sul mio computer ci metterà 10 minuti. Ok, quindi se io posso far girare eseguibili Raspberry, tra cui il compilatore del Raspberry, io mi lancio una bella macchinetta virtuale che fa girare robe Raspberry dentro e mi genero eseguibile per ARM che poi prendo e metto su Raspberry, guadagnandoci una giornata di bestemmie, perché poi si blocca perché non ha RAM su Raspberry, eccetera. Ok, questa è una chicchetta che vi lascio così. Quindi un'altra cosina, stessa cosa, allora questa roba dell'ARM non so se funziona anche su Windows, su questa beta che gira senza VirtualBox.
Ma per me sì. Ma direi che, cioè così, a pelle no, però...
non lo so, perché in realtà anche per i Mac basato su Intel, quindi per professori diversi, quindi questo qua viene basato tutto, certo, su un sistema di, come si dice, di virtualizzazione di hardware che si chiama QEMU. Mo, potrebbe essere che l'hanno pensato di integrare in tutti e due i sistemi, non lo so, va letta la cosa, quindi questo mi coglie impreparato, non lo so. Per Mac va, ok.
È già, è tanto.
Quella roba che ti accennavo prima, che era tutto questo che abbiamo fatto, bello bello tutto, per tutto sulle macchine locali. Di come faccio a, se voglio, tipo, se io ho delle macchine, pensa che tu hai un tuo server da qualche parte nel mondo e vuoi mettere lì una bella istanza di Docker in cui tutta la roba che hai sviluppato prima, che dicevi, ho sviluppato un applicativo per il cliente che mi fa una bellissima pagina web leggendo dei dati che lui manda per mail, per dire, no? Una volta che l'hai fatto in locale, tutto bello, però funziona da te.
Certo.
O anche se tu crei l'immagine e la mandi a lui, la funziona da sé, bello bello, ma funziona da lui. Come fai se vuoi mettere questa roba su un servizio cloud, per esempio?
Okay? Tipo su un Amazon Web.
Esatto, per dire. Ci sono vari servizi, da qui esattamente Amazon Web Service, ma anche Microsoft, Google, anche per
da esposizione. È vero. Sì, sì, IBM, sì, lo sento, questo eccetera,
dove tu puoi tirar su macchine virtuali Docker che funzionano in remoto, quindi sul cloud, e rispondono alle chiamate. Quindi se la roba che dicevamo prima era accettare mail in ingresso e tirar via e restituire delle pagine web in cui ti dai delle statistiche su questa roba, la fai girare su una macchina on cloud, su Amazon, per dire, su Google, eccetera, e questa roba qui funziona direttamente lì ed è sempre disponibile perché sul cloud gestito da una terza persona, che è sempre una cosa comoda.
Perfetto.
Fare questo servizietto, diciamo, è un livello un pelo più complicato che fare il locale. Poi sono alcuni servizi, tipo c'è un servizietto sempre, un servizio, scusami, un applicativo sempre della Docker, si chiama Docker Swarm, quindi praticamente è uno sciame che ti permette di gestire cluster di macchine, di container in remoto su vari servizi. Poi sono altre cose, tipo uno di Google che si chiama Kubernetes, che fa lo stesso servizio. Quindi tu puoi gestire gruppi, anche vari nodi su cui girano diverse istanze di container Docker che comunicano tutti tra di loro. Ci sei, Giuliano? Mi sa che t'ho perso.
Sì, sì, a voi.
Ah, ci sei. Quindi, come dicevo, tu non solo puoi fare in locale tutta questa roba, ma con un livello di astrazione successivo puoi gestire macchine che girano sul cloud e quindi possono interagire con clienti, con persone che vogliono avere un servizio che tu stai generando. Quindi il comodo tuo è che lo fai in locale, come dicevi tu, sullo stesso identico environment che ci sarà in produzione. Lo fai, lo testi, poi prendi questo, per dirvi l'esempio, è questo Docker Swarm, prendi e lo mandi a uno dei servizi tipo su Amazon e loro sulle loro macchine lo fanno girare e tu dai lo stop, l'avvio, eccetera, e poi aggiorni solo quei container che tu hai aggiornato. Quindi dopo tutto questo giro hai semplicemente ricreato un ecosistema che avevi in locale, che però è in remoto e risponde a chiamate a questo punto da tutto il mondo, quindi chiunque può accedere, ovviamente se hai un servizio con login, eccetera, da tutto bello e orchestrato in remoto, senza che tu devi metterti lì, aprire la tua macchina al mondo. Ok?
Bello. Cioè, il classico servizio che tu rendi in cloud.
Ti sento malino, però tu mi senti, spero.
Io ti sento qualche volta sì, qualche volta no. Perché qui piove, e quindi...
Aspetta che forse... No, là il video non ce l'abbiamo. Senti, se tu mi senti, io continuo, diciamo, tanto ormai devo dire che...
Sì, sì, io ti sento, vai
secondo
vai
Secondo me
avanti.
Siamo verso la fine, perché noi abbiamo tirato via tutto quello che potevamo dire.
Vai, vai.
Quindi, ok, diciamo ci sono anche altre cose equivalenti, ci sono anche c'è un bel progetto che si chiama Vagrant, che serve, diciamo, è simile a Docker in alcuni in alcuni modi, però semplicemente Vagrant ti... costruisce in maniera dichiarativa, come fa Docker, macchine virtuali intere. Quindi tu puoi costruirti una macchina tipo Debian che fa cose che vuoi tu in maniera dichiarativa, no? E questo viene già ho visto sui forum che viene spesso chiesto come si possono comparare. Però sono cose un po' diverse, perché questo costruisce macchine virtuali intere che poi puoi far girare sotto VirtualBox, per esempio.
Ah, ok.
Quindi Insomma, che più molte cose che somigliano, però Docker su questa cosa è abbastanza unico. Una cosa da dire finale è che ci sono, non è l'unica prodotto al giorno d'oggi che fa cose del genere, sono altri prodotti come prodotto di containerizzazione che si chiama Rocket, che se non sbaglio è della Core OS, e ci sono anche delle diciamo progetti di unificazione di tutti questi ecosistemi di container, perché poi ci sono varie società che hanno cominciato a utilizzare questo sistema e anche a modificarlo, come questo Rocket per esempio, però non sono per forza compatibili. Quindi sta generando un ecosistema di gente che è molto convinta che alcuni di questi funzionino bene, quindi si sta buttando su questi ambiti, però se tu non sai bene quali di questi alla fine evolverà per essere quello principe, tu spenderai risorse per una roba che alla fine non sarà quella finale che andrà sempre, quindi potresti aver buttato tempo e lavoro, ok? Quindi poi vi metterò nei link un paio di queste diciamo alternative tra virgolette, però diciamo al giorno d'oggi, diciamo negli ultimi paio d'anni, la crescita di Docker è stata talmente significativa che si può andare abbastanza sul sicuro lavorando con Docker che successive future versioni terranno sempre in considerazione cosa l'ecosistema Docker ha creato e cosa le persone hanno fatto con questo. Quindi secondo me non butterete il vostro tempo lavorando utilizzando Docker, e come diceva Giuliano, in molti casi vi aiuterà anche a semplificare il vostro tempo di sviluppo. Io l'ho utilizzato anche per giocare con robe con Raspberry o con altre cosine, anche per quell'idea di montare file system che il mio computer non può montare, l'ho fatto tutto tramite Docker, quindi non ho bisogno di montare robe extra sulla mia macchina. Giuliano, ci sei?
Sì, sì, io ci sono. Guarda, non l'avrei mai detto che tu hai usato Docker anche per giocare, ma è strano, veramente.
Io ti sento
veramente
molto male, Giuliano.
Io tu ti sento, però, eh? Io bene.
Ok, vabbè, diciamo che se non abbiamo intanto da dire, noi possiamo anche chiuderla qui, perché io direi che, almeno dal lato mio, ho più o meno detto tutto quello che poteva essere utile. Se ovviamente avete altre domande, potremmo sempre tirarle più per la lunga anche fuori trasmissione tramite i nostri social eccetera. Quindi sei d'accordo con me di
sì sì, possiamo Giuliano? Possiamo chiudere con le solite convenevoli.
Io spero che tu in locale stia registrando, perché sennò
sì sì, sto registrando tranquillamente.
Ok vabbè, dai, posso ricordarvi tutti i link a cui potete raggiungerci. Purtroppo io non sto sentendo Giuliano veramente a scatti, quindi io spero che tu mi stia sentendo. Vi ricordo allora in chiusura che per contattarci, come al solito, ci trovate su tutti i social che abbiamo sempre utilizzato, quindi su Twitter ci potete contattare via mail. Anzi, ringrazio un po' di persone che ultimamente ci hanno contattato per vari motivi che forse si svilupperanno in futuro. Ricordo di andare a vedere il sito della nostra trasmissione e quello dove abbiamo la nostra quasi community su GitHub, la nostra pagina Facebook, se volete. Come sempre ci trovate su quasi tutte le piattaforme di podcast grandi note, e se volete darci qualche idea e ricompensarci, fare qualche recensione positiva ci aiuta sempre, e come dicevo di venire a discutere di idee o di cose che vi interessano sul nostro quasi forum su GitHub. Se vi trovate a passare dal nostro sito, abbiamo un po' di link negli episodi vecchi di AGG Hardware che potete comprare tramite Amazon passando per il nostro link affiliate che ci porta un po' di soldini. E ricordo che i credit della sigla sono sempre quelli della Creative Commons che trovate sul nostro sito, e di dare sempre un'ascoltatina al podcast di Francesco, che è Pillole di Bit, che è in vacanza con lui adesso, quindi quando tornerà dalle vacanze ricordate di sentirlo e dirgli che lo volete bene, lo seguite comunque anche se è in vacanza la faccia nostra. Quindi detto ciò, io saluto tutti e ringrazio per averci ascoltato anche questa volta, e ringrazio anche il buon Giuliano per aver fatto da cavia alle mie elucubrazioni, quindi grazie mille.
Grazie a te per avermi fatto capire finalmente che forse Docker non è quella stupidaggine che pensavo.
Abbiamo finito, no? Meno, hai detto
sì,
ciao?
Sì, sì.
T'ho sentito?
Io ho detto ciao.